Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. Oggi andremo insieme in Brasile, a Rio de Janeiro, nello specifico nelle favelas di Rio, per capire che cosa sono davvero e chi ci vive. E poi a Londra per raccontare il mondo ignorato degli homeless della capitale britannica e chiuderemo con un racconto da una New York che si appresta a vivere un'elezione locale che tanto locale poi non è. Prima però partiamo da qui.
I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
Questo è un estratto di un famoso discorso tenuto nel 2019 da Greta Thunberg alle Nazioni Unite. Come osate, diceva Greta, venire da noi per chiedere speranza quando in realtà i nostri sogni e le nostre speranze li avete traditi. Da allora Greta Thunberg è cresciuta, si è fatta portavoce di molte altre battaglie, continuando a lottare contro il cambiamento climatico, ma battendosi anche per Gaza e per i popoli oppressi. 6 anni dopo però quel how dare you, come osate, vale ancora e vale soprattutto oggi. Vale per quanto riguarda il clima. Dopo tante promesse è bastato un cambio del vento politico per fare passi indietro da gigante, mettendo in discussione anche le più piccole e basilari conquiste. Ma vale anche riguardo a tante altre lotte dei più giovani. Lo si vede chiaramente guardando le rivoluzioni della generazione Z che abbiamo raccontato più volte anche qui a Terzo Tempo, dall'Indonesia al Nepal, dal Marocco al Madagascar fino al Perù. La rabbia dei più giovani è esplosa in questi mesi contro un sistema che, sebbene differente a seconda del contesto, si assomiglia in realtà un po' ovunque, quello dei potenti e corrotti che tengono tutto per sé e chiudono le porte del futuro ai più giovani. Ingiustizia economica, sfiducia nella classe politica, divari nelle prospettive lavorative e la pressione di un mondo che cambia continuamente una crisi dopo l'altra. La generazione Z è scesa in piazza contro tutto questo e ha acceso la miccia della rivoluzione, ha chiesto i cambiamenti necessari affinché il futuro, che a loro deve appartenere, possa essere diverso. Una volta però che la polvere si è depositata, spesso i giovani sono stati messi da parte, la classe dirigente non è stata in grado di ascoltarli, ma anzi ha strumentalizzato quella miccia, l'ha rubata ai giovani, concedendo spesso generici contentini, ma senza mai mettere in discussione lo status quo. Lo abbiamo visto nel 2011 con le primavere arabe, ma ora lo vediamo in Marocco, in Nepal, in Madagascar, dove è arrivato l'esercito a impossessarsi delle proteste. Il discorso è sempre lo stesso ed è molto più ampio del singolo paese. Non è un caso se il simbolo di queste manifestazioni in tutto il mondo sia diventata la bandiera con il teschio, con il cappello di paglia del popolare manga One Piece, che racconta la storia di un giovane pirata che combatte contro potenti elite in cerca della libertà. La generazione Z sta diventando maggiorenne in un contesto di crescenti disuguaglianze, incertezze economiche, instabilità geopolitiche, costo della vita che aumenta, corruzione, nepotismo dei leader e violenza crescente delle forze di sicurezza. Sono questi dei temi persistenti, trasversali, in Nepal come in Perù o in Marocco. Quello però che i leader di tutto il mondo offrono e stanno offrendo come risposta a queste proteste, come risposta per il futuro, sono soltanto tante promesse tradite. Ci spostiamo adesso, andiamo a Rio de Janeiro. Martedì c'è stata una grossa operazione di polizia nelle favelas di Rio contro il gruppo criminale Comando Vermelho, uno dei maggiori della città e del paese. Gli scontri sono durati molte ore, interi quartieri si sono trasformati in zone di guerra e 132 persone sono state uccise. Se ne è parlato molto, comprensibilmente, ma come spesso accade in questi casi, questi racconti hanno offerto solo una parte della storia. Allora noi abbiamo voluto provare a capire meglio cosa sono le favelas di Rio e ce le siamo fatte raccontare dal nostro collaboratore Luigi Spera, che a Rio vive.
Le favelas di Rio Rio de Janeiro hanno una struttura molto peculiare. Questo deriva dal fatto che le costruzioni sono nate in maniera spontanea nel corso degli anni, a partire dalla fine del 1800 fino ai giorni d'oggi, per cui dal punto di vista, come dire, estetico, hanno delle caratteristiche in comune, nonostante ci siano delle enormi diversità tra una favela e l'altra. Diciamo, quello che le accomuna tutte è la presenza di servizi piuttosto scadenti, e quindi questo dà modo di vedere dall'arrivo, insomma, in qualsiasi favela, una situazione un po' precaria di igiene, di accumulo di spazzatura. Poi la struttura è piuttosto semplice, nel senso piuttosto scarna, molto spesso le abitazioni non hanno delle rifiniture specifiche, molto spesso sono mattoni a vista, per cui questo è più o meno quello che caratterizza dal punto di vista meramente estetico. Poi ci sono delle grandissime differenze tra una favela e l'altra. Noi abbiamo delle favelas enormi, gigantesche, tipo i complessi di Alemão e Penha, che sono quelli interessati dall'operazione della polizia, dove abitano oltre 250.000 persone, che sono un territorio enorme, gigantesco, coprirebbe tranquillamente il centro storico di molte città italiane per estensione, no? Poi ci sono le favelas della zona sud, di fronte alle famose spiagge di Copacabana e Ipanema. Nascono sulla costa, per cui sono molto inclinate, diciamo, appese letteralmente alla fascia costiera. Quindi, poi ce ne sono circa 1.000 di favela censite, per cui ciascuna ha le sue caratteristiche, le sue specificità, anche dal punto di vista della presenza criminale, della pericolosità. Ci sono alcune zone che sono realmente dei luoghi impenetrabili, pericolosissimi, dove c'è una presenza di criminali armati enorme. Ci sono invece altre comunità che sono semplicemente delle zone dove non c'è una grande presenza criminale, dove ci sono soltanto i residenti.
Ma chi è che vive nelle favelas?
Chi abita nelle favelas è un profilo estremamente chiaro e definito. Sono poveri, sono persone umili, sono i lavoratori. E parliamo praticamente dell'enorme massa di lavoratori del Brasile, che sono la stragrande maggioranza della popolazione, che vive con uno o due salari minimi. Il salario minimo è circa 1.500 real, parliamo di 250-300 euro al mese. Chi vive con un salario minimo o due salari minimi, e spesso ha una famiglia da mantenere, non riesce a trovare un luogo dove andare a vivere, un affitto in un'abitazione, tra virgolette, normale, nell'asfalto, come si dice qui, no? Quindi nella città ufficiale, per cui deve ricorrere a trovare una propria sistemazione all'interno delle favelas. Per cui la cosa sostanziale che va detta, diamo un numero, meno dell'1% delle persone che abitano in favelas sono trafficanti. Il 99% e più di chi abita nelle favelas sono persone umili, lavoratori umili, poveri, che non hanno nessun altro posto dove andare e che sono sottoposti al giogo criminale di queste organizzazioni, che quindi sono vittime sia dei criminali, di cui devono rispettare le regole, e sono regole ovviamente da criminali, regole sanguinarie, e di contro poi devono pagare le conseguenze di quando la polizia entra senza tener conto della loro presenza per attaccare i criminali, e quindi questo causa gli scontri a fuoco che costano la vita a moltissime persone nel corso dell'anno, moltissime vittime di pallottole vaganti.
Ma che tipo di comunicazione, di scambio sociale, diciamo proprio, c'è tra la città ufficiale e le favelas?
La grande massa dei lavoratori che guadagna uno o due salari minimi, quindi che sono costretti, tra virgolette, a vivere in favelas, è una parte enorme, quindi la commessa del supermercato, la cassiera del supermercato, l'autista del pullman, il portiere di un palazzo, anche gli autisti di Uber, quindi sono tutti una grande gamma di lavoratori che abitano lì, per cui sono perfettamente integrati alla città quando sono fuori. Quindi questa è una questione sociale di cui si parla da molto, cioè il lavoratore quando esce dalla favela e ovviamente non ha nessun contatto con il trafficante e va a lavorare al servizio del padrone, al servizio del signore, Quando è in questo contesto, è semplicemente una persona povera, si guadagna da vivere con un lavoro onesto ed è perfettamente integrata nella città, perfettamente integrata nella società. Poi c'è quella che io definisco la metamorfosi del favelato, in cui dal momento in cui lascia il suo posto di lavoro al servizio dei signori ed è una persona onesta per bene, un lavoratore che si impegna, guadagna ed è integrata alla società, quando arriva in favela, automaticamente quella stessa persona diventa un elemento dell'universo favela e quindi, dato che l'universo favela è visto come un luogo di eccezione e è visto in termini di pubblica sicurezza come un locale di guerra, una località di guerra da conquistare militarmente, quella persona che prima era una persona per bene integrata alla società diventa, nella migliore delle ipotesi, un danno collaterale accettabile. Ed è questa la grande questione che non viene affrontata in maniera sufficientemente efficace per poter evitare la morte di tanti innocenti. Se non c'è una strutturata politica di pubblica sicurezza che contrasti il crimine, la crescita del crimine, il riciclaggio del denaro che sono miliardi all'anno, e non si va da nessuna parte, non è arrivando in favela e uccidendo tutti che si risolvono i problemi.
Ma invece le persone che invece vivono nella città, la favela per qualche motivo la frequentano?
La favela è una periferia non geografica a Rio de Janeiro in particolare, cioè noi abbiamo favela diciamo a margine di praticamente ciascun quartiere ufficiale, per cui il rapporto che c'è con la città della città con le favelas è di ignoranza, diciamo così, nel senso di ignorarne la presenza, e questo è una grande fetta della popolazione delle classi più abbienti. Ovviamente la chiave di tutto è la vendita di droga, cioè il grosso del denaro che viene a queste organizzazioni criminali viene dalla vendita di droga, quindi è chiaro che qualcuno dovrà pure andarsela a comprare questa droga nella favela, no? E sono ovviamente milioni di persone, tra cui anche i ricchi bianchi della zona sud che, come dire, cercano il posto migliore dove andare, vicino casa, e vanno a comprare la droga. Quindi il rapporto è questo: lavoratori escono e chi compra la droga entra, compra la droga e va via.
Quindi non c'è uno scambio che vada al di là di questo. Non...
Chi abita fuori dalle favelas non va in favela, di norma.
Okay.
E l'ambiente della favela si è un po' circoscritto a chi ci abita, no? Io la prima volta che sono venuto qui e sono entrato in una favela, sono rimasto molto colpito da questa grande ricchezza, perché io mi aspettavo un ambiente che è quello poi che si aspettano un po' tutti i turisti stranieri, gli italiani che arrivano, aspettano quest'area di guerra con solo gente armata e che fanno insomma, attività criminali. In realtà no, la favela è un posto estremamente vivo, attivo, ci sono corsi, ci sono le palestre, ci sono le scuole, ci sono i dopo scuola, c'è una vita, ci sono corsi per i bambini. Ci sono una serie di attività, sono biblioteche, addirittura musei, cioè insomma è una vita, è una città nella città, diciamo così, però chi la frequenta è sempre chi è della favela, nessuno no, ma pochissime persone entrano in favela e vanno a farsi delle domande o vanno a conoscere la realtà che c'è. C'è questa divisione, no? Cidade Partida, che è il titolo di un famoso libro che racconta questa storia.
Dalle favelas di Rio alle strade di Londra, dove c'è un'altra popolazione che viene ignorata dalle istituzioni, è quella delle persone senza fissa dimora. Sentiamo Elena Siniscalco.
La voce che avete appena sentito, che spiega che viveva per strada prima della prigione e che chiede scusa per essersi addormentato sul posto di lavoro, è quella di Mike. Mike è il protagonista di Urchin, il debutto di regia di Harris Dickinson, giovane attore inglese che potreste aver visto nel film Triangle of Sadness. Per Urchin, Dickinson si è fatto regista, conducendo un film che racconta la storia di un giovane ragazzo tossicodipendente che vive sulla strada a Londra.
Nella prima parte del film, Mike vive e dorme nelle strade di Dawson, un quartiere nella parte est di Londra in cui mi trovo proprio adesso. Dolson è un quartiere multietnico, incasinato, in cui di fianco al negozio di frutta e verdura di zona trovi il nuovo bar alla moda. È una zona in cui i giovani escono il venerdì sera, piena di ristoranti, ma anche di povertà e diseguaglianze, come del resto moltissime zone di questa città. Nella piazzetta da cui sto registrando, giovani volontari aprono il banchetto della mensa per i senza tetto, banchetto che appare anche in una scena del film. Ad Olson sono tante le persone per la strada che chiedono una mano per mangiarsi un panino, ma sembrano fantasmi, il più delle volte ignorati dalla Londra frenetica che gli passa di fianco senza neanche notarli. Una delle scene secondo me più potenti del film è proprio girata ad un attraversamento stradale qui dietro, dove Mike chiede ai passanti due spiccioli, ma nessuno sembra nemmeno sentirlo.
Ho chiesto a Costanza Barbieri, una professionista nell'ambito della salute mentale che ha lavorato qui a Londra con comunità di persone senza fissa dimora, di condividere con me alcune riflessioni relative al film. Sentiamo.
C'è molto il come un preconcetto che le persone che vivono per strade senza tetto abbiano una scelta a riguardo e sia una scelta consapevole, come se noi un giorno ci svegliassimo e decidessimo di voler vivere per strada. Ma questo non è vero. I fattori sono due, cioè una persona non ha scelta e finisce per strada, oppure come nel caso del protagonista, che è molto allora ben sviluppato anche questo tema e si vede molto bene, lui è un esempio calzante del fatto che proprio per le sue difficoltà mentali e di abuso anche, di uso di sostanze, finisca per strada, non riesce a mantenere un lavoro, non riesce ad avere un lavoro, ad avere una casa, a pagare un affitto, ad avere un'entrata, a fare diciamo quella vita più standard che si fa in generale, perché soffre, cioè non ce la fa, vorrebbe ma non ci riesce per la sua sofferenza e difficoltà mentali.
Secondo Crisis, una delle più importanti ONG che si occupano di supportare i senza tetto in Gran Bretagna, il numero di persone costrette a dormire per strada a Londra almeno una volta è aumentato del 10% da aprile 2024 a marzo 2025, raggiungendo le 13.231 persone. Queste sono tra l'altro solo la punta dell'iceberg di questa crisi dell'urbanistica sociale. Secondo London Councils, l'organizzazione che rappresenta i 32 consigli municipali di Londra, nel 2024 c'erano 183.000 persone che vivevano in alloggi temporanei, temporary accommodation in inglese, gestiti dai consigli municipali. Questo sarebbe il dato più alto mai registrato a Londra. Per capirci, vuol dire che una persona su 50 a Londra non ha una casa. Altri vivono a casa di conoscenze o sconosciuti, il cosiddetto couch surfing, anche e spesso in situazioni di estrema vulnerabilità. Durante il Covid, il governo inglese aveva lanciato una campagna per trovare sistemazioni di maggiore durata ai senza tetto. Le autorità erano riuscite a supportare 37.000 persone grazie a questo schema. Ma le infrastrutture e le opportunità messe a disposizione durante la pandemia non ci sono più. Ciò che rimane è un sistema a cui mancano i fondi, che fatica a tenere traccia delle persone che vivono tra la strada e gli ostelli temporanei. Per accedervi vige un complesso sistema di tickets e, come si vede nel film, spesso a pochi giorni dal termine di una sistemazione alla persona non è ancora stato comunicato dove potrà andare dopo. Combattere la dipendenza da sostanze che caratterizza alcune delle persone che vivono sulle strade di Dalston è difficile, soprattutto senza supporto passo per passo, che è sempre di più accessibile solo in cliniche privatizzate e costose. Circa il 50% di chi vive per strada avrebbe bisogno di supporto psicologico, secondo le ONG del settore. A metà ottobre i consigli municipali di Londra hanno detto, e qui quoto, di avere urgente bisogno che il governo intervenga con finanziamenti di emergenza e riforme a lungo termine per evitare che altre famiglie finiscano senza un tetto. Tutti questi dati appaiono in Urchin attraverso i personaggi del film, attraverso le loro paure e frustrazioni. Urchin è un film doloroso e difficile da guardare, ma comprende anche momenti di gioiosa leggerezza e felicità. Il regista Dickinson ha voluto ricordare ciò che dovrebbe essere ovvio, ovvero che chi vive in strada prova le stesse identiche emozioni, delusioni, gioie e dolori che proviamo noi altri con un tetto sulla testa. Racconta tantissimo della Londra di oggi e delle sue contraddizioni e più di ogni altra cosa invita chi guarda il film a non distogliere più lo sguardo da una questione che la società, così come la politica inglese, continuano a pensare di poter ignorare.
Questa è Wake Up in New York di Craig Armstrong. Put a comb through your hair.
Don't you ever want to lie down when there's no one else around. I wanna say this to you. I know.
Andiamo proprio a New York, New York che tra qualche ora si sveglierà. È New York che si sta preparando all'elezione del sindaco della città, un voto che sta assumendo sempre più carattere nazionale e sempre meno locale. A New York c'è il nostro Roberto Festa, noi le abbiamo chiesto di raccontarci come ha trovato la città in questo momento politico, evidentemente, ma anche storico.
In questi giorni di campagna elettorale, New York è una città spaccata, divisa, segnata più dai dubbi che dalla certezza del proprio modello e del proprio futuro. È sicuramente vero che la candidatura di Zohra Mamdani ha suscitato un entusiasmo, una passione politica e civile che raramente si sono percepiti, soprattutto in un'elezione locale. Le ragioni sono diverse. Anzitutto, ovviamente, c'è un programma che ruota attorno ad una parola: affordable, accessibile. Come rendere accessibile una città che con i suoi costi strozza la grande maggioranza dei suoi abitanti. Poi c'è altrettanto ovviamente il momento politico generale. La candidatura di Mamdani viene vista come l'inizio della possibile riscossa contro Donald Trump e la deriva autoritaria del suo governo. C'è poi un altro dato importante. Mamdani ha davvero fatto una campagna multiculturale. È andato in giro per la città a parlare o cercare di parlare in hindi, urdu, spagnolo, cinese. Ha coinvolto o cercato di coinvolgere parti di città che di solito restano ai margini, che non partecipano. La cosa ha pagato in termini di voti e Mamdani è il favorito di queste elezioni con un buon margine di vantaggio sul suo rivale più vicino, Andrew Cuomo. Riconosciuto ciò, bisogna anche riconoscere che la candidatura di Mamdani ha sollevato e solleva dubbi, divisioni, recriminazioni. Una parte della città lo ritiene inesperto dal punto di vista amministrativo e velleitario quanto a proposta politica. Ad apparire spaccato è poi soprattutto il Partito Democratico, che non voleva Mamdani come candidato e che alla fine l'ha dovuto, a malincuore, accettare. L'altro giorno parlavo con un gruppo di attivisti di Mamdani, mi dicevano che i democratici si sono ficcati da soli in un vicolo cieco, trascurando le questioni sociali, scegliendo sempre e comunque candidati di apparato, mostrandosi arrendevoli nei confronti di Trump. L'analisi ha sicuramente un fondamento, ma è comunque certo che la probabile vittoria di Mamdani a New York scatenerà una reazione a catena tra i democratici, con l'ala progressista e quella più centrista che si confronteranno per il controllo del partito, del programma, del messaggio. È una battaglia che potrebbe indebolire i democratici, dando mano ancora più libera a Donald Trump. A uscire spaccato poi da questa campagna elettorale è anche il mondo ebraico newyorkese. New York è la seconda città ebraica al mondo per popolazione dopo Tel Aviv. Qui la strage di Hamas e la guerra a Gaza sono state particolarmente sentite. La candidatura Mamdani ha quindi fatto deflagrare uno scontro sinora taciuto, sinora celato. Una parte del mondo ebraico, tradizionalmente progressista, lo accusa di essere antisemita per l'uso di frasi come globalizzare l'intifada e per aver detto che non riconosce Israele come Stato ebraico, mentre non sembra mettere in discussione le monarchie teocratiche che minacciano Israele. Un altro settore di mondo ebraico è dalla parte di Mamdani e parla di accuse del tutto infondate, del tutto pretestuose. La settimana scorsa ci sono stati ben 3 documenti di rabbini newyorkesi che, in modi diversi, prendono posizione su Mamdani e su queste elezioni. E qualche giorno fa un'amica ebrea dell'Upper West Side, progressista convinta, da sempre elettrice democratica, mi diceva che, per la prima volta nella sua vita, non sa cosa votare. Questa campagna elettorale lascia quindi in eredità più macerie che costruzioni di futuro, più dubbi che certezze. E in questo, forse oggi, New York si scopre più simile al resto d'America.
Terzo tempo per oggi si chiude qui, questa era la nostra ultima storia per questa settimana, ci risentiamo settimana prossima, sabato mattina dalle 11 alle 11.30, come sempre. Grazie per l'ascolto e una buona giornata da Martina Stefanoni. Ciao!